The programs will neither be very interesting nor very good. Don't expect too much in the early days.
Buonasera
e benvenuti all'ascolto di Sie, Cioè, a caso. Questa volta siamo in duo per la seconda puntata di A Passeggio per la Firenze Medievale.
In questa puntata trasmetteremo la seconda parte della nostra chiacchierata con Emiliano Scampoli, che avete avuto occasione di ascoltare, speriamo, nella prima puntata di A Passeggio nella Firenze Medievale, a proposito della novella nona della giornata sesta del Decamerone di Boccaccio.
E se non avete avuto modo di ascoltarlo, la potete ascoltare perché è la puntata precedente a questa, e quindi la potete scaricare al nostro sito internet, che sarebbe siejueacaso.blogspot.com, dove troverete il link e tutte quante le cose necessarie.
Sì, ma scusa, ma se ascoltano questa, come fanno a non sapere il sito?
Magari qualcuno gli ha prestato il file, cioè non si sa mai, gli ascoltatori.
Sì, yeah.
Qui siamo a caso, bro. Completamente a caso, può essere, può succedere, chissà. Magari, non so. Oppure uno salta, comincia da questa e poi dice no, però devo sentirla precedente.
Vabbè, ma che poi dopo non si ricorda il sito? Già a sentirlo dire è impossibile da scrivere.
No, infatti, anche perché una delle maggiori difficoltà di questo sito è sapere quante E ci sono nel titolo.
Quante E in totale?
Quante in totale e dove vanno esse?
Esatto, perché in totale sono 4, se non sbaglio.
Perché noi lo pronunciamo SIE, che sarebbe tante I, invece è scritto come SIE. Infatti una volta ho trovato uno che poi è il doc di Rockcast Italia che lesse SIE, JUE... Anzi, Giusuè. In questa seconda puntata continueremo a parlare esattamente della novella, e in realtà parleremo invece di un'altra cosa, che è Firenze, perché nella novella
ma la novella si svolge a Firenze, dai.
Esatto, però la novella si svolge a Firenze e il personaggio principale abbiamo visto che percorre una parte del centro storico di Firenze che ci viene descritta nei più minimi particolari da Emiliano, partendo dal 1200 arrivando al 1800-1900, anzi no, fino alla tranvia, mi sembra che finisca lì, fino al 2008-2009.
Esatto, infatti Emiliano dice che potremmo chiamare questa puntata da Orsa Michele alla tranvia.
È vero, è vero. E in questa puntata arriveremo finalmente al punto finale, appunto, del tragitto del personaggio principale, che sarebbe Piazza del Duomo o Piazza Santa Reparata, dove appunto si svolge la parte finale. Scopriremo tutto quello che la novella ci nasconde, perché in effetti alla prima lettura non si capisce un accidente di quello che succede.
Sì, infatti, anch'io quando l'ho letto ho detto, ma che dici?
Sì, sì, con le arche, le colonne, eccetera. Tra l'altro metterò sul sito delle foto di me stesso ripreso di fronte alle colonne del Porfido davanti a Battistero.
Ma no, Edo, dovevi dire, tra l'altro metterò sul sito una foto di me nudo.
Vabbè.
Sarebbe stato molto più diniamo, bischero.
Effettivamente la foto di me stesso accanto alla fine del Porfido nudo.
Ma il Porfido nudo?
Il Porfido nudo, certo, perché era gennaio, o forse era dicembre, insomma faceva un freddo bestia, ora andava a giro nudo. Non era la nudità in sé a attrarre. Va bene, insomma, quindi vi lascio alla seconda parte della nostra discussione o chiacchierata con Emiliano. Buon divertimento! Si diceva che il nostro messer Guido Cavalcante dei Cavalcanti parte dall'Orto di San Michele, percorre il corso degli Adimari fino a San Giovanni,
Sì.
il quale spesse volte era suo cammino, essendo quelle arche grandi di marmo che oggi sono in santa riparata e molte altre dintorno a San Giovanni, ed egli essendo tra le colonne del Porfido che vi sono, e quelle arche la porta San Giovanni che serrata era, eccetera, eccetera. Questa è la descrizione del percorso che fa Guido. E abbiamo sentito tutta una serie di particolari.
A un occhio, diciamo, moderno, dice, boh, questo dov'è? Le arche, le onde di Porfido, che roba è? In effetti l'ambiente lì era abbastanza differente. Partiamo dalle arche. Le arche erano dei sepolcri.
O forse partiamo da Santa Riparata, perché
Ah, vabbè, Santa Riparata, via. Santa
è
Riparata
la cosa un po' più
è un'altra
macroscopica.
lunga storia, diciamo. Santa Riparata era la chiesa precedente a Santa Maria del Fiore. Quindi la cattedrale precedente a Santa Maria del Fiore ha delle origini molto antiche. È una chiesa paleocristiana costruita tra la fine del IV e il V secolo. E, volendo, si può scendere ancora sotto a visitare gli scavi. Si vede il mosaico della basilica. E poi fu rifatta varie volte fino a un grande rifacimento in epoca romanica nel corso dell'XI secolo sotto Papa Niccolò II. E diventò. Una chiesa, una delle chiese più importanti della città era la chiesa cattedrale, officiata dal vescovo della città e dal capitolo della cattedrale. Quindi era la chiesa più importante e a ridosso proprio delle mura medievali. Questa cerchia di mura di cui vi ho appena parlato non c'era all'epoca del racconto della novella, era già stato smantellato, e quindi all'epoca della novella c'era Santa Riparata e a pochi metri di distanza c'era il Battistero, poiché la facciata di Santa Riparata era molto più vicina al Battistero. Quando Arnolfo rifece completamente la chiesa per la costruzione di Santa Maria del Fiore, lasciò un po' più di spazio, diciamo, tra il battistero e la facciata della chiesa, arretrandola di qualche metro. E tra la Santa Riparata, o San Giovanni e Santa Riparata, come veniva chiamata, e San Giovanni, il battistero, c'era poco spazio. E tra i due edifici c'erano queste due colonne di porfido rosso, che adesso sono addossate alla facciata del San Giovanni.
Accanto alla porta del paradiso.
Accanto alla Porta del Paradiso. Sono, diciamo, abbastanza strane per un visitatore che vi pone l'attenzione sopra, ma hanno una storia importante perché furono, secondo almeno quanto dice il Villani, una sorta di bottino di guerra. Cioè, all'inizio del XII secolo, per farvela breve, Pisa fece una crociata verso i saraceni delle Baleari facevano razzie lungo le coste toscane, provenzali e spagnole, assieme a fiorentini, lucchesi, romani, senesi, partirono sulle navi pisane e sconfissero, questi saraceni, riportando un gran bottino di guerra. Ai fiorentini toccò queste due colonne di porfido, che misero a ricordo dell'impresa del 1117, misero appunto vicino a Santa Riparata, di fronte a Santa Riparata. Queste colonne poi furono abbattute dall'alluvione del 1333 e furono poi addossate al battistero per sicurezza.
Cioè,
Eh,
quindi
quindi
prima
eh,
erano nel mezzo tra il Battistero e Santa Riparata, così da sole,
sì.
tipo.
Sì, erano due pilastri messi nel mezzo, su due basi, le cui fondazioni sono state trovate negli scavi, e poi dopo invece furono addossati nella posizione attuale, addossati al San Giovanni. E queste erano le colonne di porfido rosso. Sono colonne di marmo rosso, probabilmente di epoca imperiale, portate a Firenze forse per essere utilizzate in qualche edificio, poi avanzate, o non si sa per quale motivo furono esattamente posto in quella posizione.
Comunque
Comunque ricordavano l'impresa del 1117.
io sono passato dal Battistero recentemente e mi sono fatto una foto accanto a una delle due colonne, così per testimoniare. Cioè.
Sì, diciamo, è una delle prime testimonianze della ripresa dei cristiani contro le forze musulmane, che fino allora avevano fatto razzie praticamente indisturbate sulle coste toscane, e a un certo punto Fisa, che all'epoca era una potenza militare e navale molto più forte
adesso, eh.
molto più forte di Firenze, no, della città di Firenze, allora non contavano granché, e sotto Fisa fu fatta questa impresa e furono sconfitti i saraceni.
Va bene. Per cui abbiamo
Questo
capito
appunto.
il che sono queste colonne del Porfido, di Porfido.
E poi invece le arche sono appunto questi sepolcri, questi sarcofagi, che molto, molto spesso erano romani, di epoca romana o di epoca cristiana in marmo, venivano riutilizzati in continuazione e posti accanto alle chiese. E soprattutto attorno al San Giovanni, al Battistero. Quindi più si era una famiglia importante, più si aveva diritto a una sepoltura vicino alla chiesa,
Ah, venivano svuotati
perché
e ripienati con altra gente.
no, diciamo che spesso venivano aggiunte gente dentro, ma comunque erano tutti pezzi che venivano commerciati e venivano spostati da una parte all'altra dell'Italia, dove venivano trovati, e c'era un grande commercio di questi sarcofagi, e venivano comprati alle famiglie e poi ci si faceva inumare all'interno, così come si faceva inumare davanti alle chiese, però sottoterra o all'interno delle chiese, insomma.
Sì,
Chissà che le chiese medievali dovevano essere all'epoca, erano abbastanza maleduranti, perché
fetente.
erano pieni di morti, quindi era un po' dei cimiteri. Insomma, spesso venivano fuori veramente odori terribili, però l'usanza sin dall'epoca paleocristiana, sin dai primi, la prima epoca cristiana, era quella che più vicini alle reliquie o ai luoghi di culto si veniva seppelliti, e più si aveva la possibilità di avere agevolazione nella vita, diciamo, della di là. Quindi una concezione abbastanza particolare, e poi portò al commercio di reliquie e a queste cose qua, che sono presenti ancora oggi. Basta pensare a Padre Pio, alla maschera e a tutto il fatto dei pellegrinaggi verso appunto la tomba del santo. Era una concezione completamente opposta a quella che avevano i pagani, che invece ponevano le sepolture più lontane possibile dai templi e dai luoghi religiosi. Anzi, prima di entrare in un luogo sacro bisognava purificarsi, lavarsi in impianti termali, eccetera, eccetera. Invece i cristiani cominciarono a prendere ossa e quant'altro dalle sepolture per portarsele a giro, insomma,
Ma
verso le
ricordiamo
chiese.
che in una delle novelle che Boccaccio scrive, quella di Frate Cipolla, appunto, si parla evidentemente dell'idolatria, no? Che c'era all'epoca,
Sì,
appunto.
sì, sì.
Una novella che leggeremo, ma insomma, in cui un prete o un frate, non so, millanta di avere la reliquia, come reliquia una penna delle ali dell'arcangelo
Esatto.
Gabriello.
Però non è ambientata a Firenze, mi pare ambientata in un altro posto, forse proprio a Certaldo, mi sembra. E lui viene, insomma, si è ambientata lì, forse, mi pare.
Vediamo un po'.
Comunque, lui viene per descrivere, mi pare, che questa reliquia l'ha presa da luoghi lontani, racconta di averla presa da tutte queste serie di luoghi, che in realtà sono tutte vie di Firenze, anche vicine tra di loro, o luoghi toponimi di Firenze. Però evidentemente gli abitanti di Certaldo non ne sapevano niente, quindi li ha presi in giro in questa maniera.
Sì, e poi finisce in modo rocambolesco perché gli fregano la penna e gli mettono del carbone e lui in realtà sostiene che c'è stato lo miracolo e che ha trasmutato la penna dell'angelo Gabriello nei tizzoni che avevano bruciato San Pietro, non mi ricordo chi.
Ma pensa, ci sono a giro, tipo, ci sono alcuni santi che hanno a giro tra le varie chiese, hanno tipo 8 braccia, 7 gambe.
Questi santi erano particolarmente dotati.
Esatto, aveva cose particolari, insomma. E poi un'altra cosa che è rimasta fino ai giorni d'oggi è che secondo le credenze di allora e di oggi, più il santo era santo e più era incorruttibile, cioè si ritrovavano questi santi nelle tombe praticamente
Intero.
intatti. E
Come Padre
infatti
Pio.
anche adesso hanno dovuto fare una maschera di una plastica speciale da porre sul volto di Padre Pio per far vedere appunto e dare l'idea che questo santo in realtà sia incorrotto, dice, anche dopo la morte e si mantenga benissimo. Questo è un evidente segno di santità, insomma, per tutti i credenti.
Oppure di essere ancora legati a concezioni medievali, per certi versi.
Sai, non sono concezioni medievali, sono concezioni che vanno avanti dal IV secolo d.C., forse anche prima, fino ad oggi. Un po' difficile, insomma.
Qui
Comunque.
vabbè, diciamo, vabbè, tu non vuoi prendere posizione, giustamente.
No, io, nel senso, la mia posizione è abbastanza chiara, però sono concezioni, te li dici, uno dice, no, queste sono cose medievali, sono cose in realtà già presenti in epoca romana, poi in epoca medievale, poi in epoca moderna e sono presenti tutt'oggi, insomma sono radici antiche del credo o della superstizione, a seconda dei punti di vista, insomma.
Sì, giustamente. Comunque hai ragione, la novella di Frate Cipolla è accertata, ambientata.
Mi pare, ma magari mi sbaglio un attimo, ma
No, no, ho
è
controllato ora. Nella
controllato,
Val
visto
d'Enso.
se ti va,
Io ho
se
le fonti,
ti va.
direi.
C'è le fonti giuste. Insomma, queste arche erano tutte queste sepolture e poi quando fu deciso di fare Santa Maria del Fiore e di pavimentare per bene la piazza, il comune decise che non era più possibile da lì in poi seppellire in quell'area e quindi, perché quell'area deve essere piazza libera, e quindi tutte le arche furono rimosse, portate all'interno degli edifici religiosi, però diciamo che le ultime sepolture davanti a Santa Reparata sono proprio, mi pare, poco dopo la peste, e quindi fino all'ultimo le famiglie fiorentine hanno tentato di seppellire in quell'area. Poi il comune chiuse ogni cosa, fu fatta la grande Santa Maria del Fiore, e da allora non si seppellì più. Però in uno scavo che hanno fatto negli anni 70, sotto pochi centimetri hanno trovato migliaia e migliaia di sepolture tagliate, che praticamente vanno dall'epoca tardo, dall'epoca alto medievale fino alla metà del 300.
Ma perché ora, se non vado errato, il concetto di cimitero, come lo intendiamo noi ora, è un'istituzione napoleonica, no?
Eh sì, diciamo che nella città medievale la situazione era abbastanza più particolare, nel senso che si cercava di seppellire il più vicino possibile alla propria parrocchia o alla chiesa più importante della città, secondo se si era una famiglia importante o meno. La cura d'anima era una cosa molto redditizia perché i parenti portavano le offerte alla chiesa dove era seppellito il morto, e queste offerte servivano a far diminuire il periodo del purgatorio, o comunque a sollevare le pene dell'aldilà per il proprio defunto. Quindi era un vero e proprio business, nel senso i preti delle parrocchie lottavano per accaparrarsi i defunti e la cura d'anime soprattutto, e quindi si seppellivano nelle chiese, seppellivano attorno alle chiese, seppellivano nelle strade attorno alle chiese, e insomma era abbastanza complessa la situazione.
Perché allora la pavimentazione lastricata nelle città medievali non c'era, quindi no? Avevi detto prima.
Allora, è una cosa che iniziano veramente a lastricare con i primi podestà forestieri, e siamo nel primo ventennio del 1200, del 13° secolo. Prima non c'era praticamente nessuna pavimentazione. Di Cervillani solo alcune parti venivano pavimentate, ma poca roba. Quindi la maggior parte, diciamo il 99% delle strade erano fango, con fogne a cielo aperto. Quando non se ne poteva più del fango, si pigliava tutta una serie di materiali, ghiaia, scarti ceramici o roba varia, e si buttavano sulla strada per fare un po' di materiale
Un po'
drenante.
di pietrisco etrusco, si buttava.
Esatto, un po' di pietrisco, e quindi il livello delle strade si alzava, si alzava, si alzava. Ci sono alcune zone di Firenze che dall'epoca romana sono cresciute più di 3,5 metri.
Ma diciamo che comunque questa tecnica è stata raffinata nei secoli e adesso si usa l'asfalto, ma più o meno è sempre uguale, voglio dire, cioè, i tombini delle strade riasfaltate sono tipo a 30 centimetri dal livello della strada adesso,
Infatti, perché invece di grattare pongono sempre più
no? No.
strati d'asfalto e succede questo. Però diciamo allora non c'erano neanche le fogne e quindi se tutti i rifiuti andavano in strada o negli orti, perché quasi tutte le case avevano, anche in città avevano degli spazi aperti dietro, delle sedi dove venivano buttati i rifiuti, oppure nei chiassi, cioè tra le varie case c'erano dei piccoli vicoli stretti e spesso senza sfondo, ci si affacciava dalla finestra, si buttava la secchiata di rifiuti
Dicendo
umani.
eccola, eh? Dicendo eccola, come a
Poi
non
non
ci resta che
c'erano
piangere.
bagni, quindi pensate che ogni casa aveva dietro una serie di bottini, ossia di pozzi sterrati, terragni scavati nella terra, in cui appunto si facevano dei bisogni, si diceva a un certo punto della serata scendo in campo, si scendeva giù e si faceva. E negli scavi si trovano spesso questi pizzi, questi pozzi terragni, dove dentro, analizzando con raffinate tecniche moderne, scientifiche e chimiche, si trova che c'è merda. Merda, 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 è solo merda, strati, strati, merda. O coprolitio, come lo vuoi chiamare,
Ah, sì, è giustamente coprolitico perché si è solidificato sotto forma di pietra, ma comunque merda era.
infatti. Quindi questo era un po' l'ambiente urbano. Poi a un certo punto cominciarono a dire, bene, attorno alle chiese principali, nelle
Aspetta.
strade principali, si fa un po' di pavimentazione
Ma scusa,
e
ma i
cominciarono.
romani, perché io sono stato a Pompei, no? A Pompei mi pare ci fosse la pavimentazione e come no? C'era, sì,
No,
sicuramente.
ma i romani avevano una pavimentazione, avevano città con fognature, avevano acquedotti, avevano tutto. Il problema è che a un certo punto c'è il collasso di tutto questo sistema e per tutta una serie di motivi molto complessi si cominciò a trattare lo spazio urbano in una maniera molto differente. Non si pavimentò più, si cominciò a buttare tutti i rifiuti e le varie cose, le fogne e i condotti fognari collassarono e quindi la città cambiò completamente volto.
E
E
odore
questo
più che altro.
accadde nel corso di 2 secoli e mezzo molto problematici, sono i secoli tardanti, diciamo, dalla fine del. La seconda metà del IV secolo fino al VI secolo, quando la città romana collassò praticamente. La città romana intendo quasi, diciamo, tutte le città italiane e comunque romane nelle province ebbero questi tipi di forti
Iter.
cambiamenti, insomma. E quindi cambiò completamente l'aspetto urbano. E noi comunque diciamo, ci troveremmo più agio. Penso in una città romana che in una città della fine del XII secolo.
Eh beh, anche se tu dicevi che era meglio essere lì che dopo, perché poi
Sì,
c'era
no,
la doppia peste,
è
eccetera.
che magari dopo la peste era ancora peggio, insomma. Però, vabbè, insomma, ogni periodo c'ha i suoi problemi. Sì, avevano fognature e tutto. E solo la prima metà del 200 si cominciò appunto a ripavimentare. E da allora poi i livelli stradali crebbero molto poco, perché si preferiva chiaramente mantenere la pavimentazione in vista piuttosto che ricoprirla con altri scarti o altre pavimentazioni.
Devo dire che casa nostra qui in Olanda, è risultata essere una casa abbastanza antica, del 1640, ci ha detto il nostro padrone di casa, e lui facendo gli scavi per quando l'ha comprata per rimetterla in sesto, ha scavato e ha trovato 3 livelli di pavimentazione. Per cui, diciamo, la tecnica è usata, anche se qui non credo che si possa andare tanto in basso perché siamo già a meno 6 sul livello del mare, per cui.
Ora basta, dice. Però tieni conto che ci sono aree urbane che hanno una crescita molto forte, appunto dicevo 3 metri, 3 metri e mezzo rispetto al suolo romano, e invece ci sono altre aree. in cui il suolo è cresciuto pochissimo perché c'erano delle chiese, tipo la zona appunto del San Giovanni, dove praticamente dal pavimento delle terme romane fino al pavimento dove noi adesso camminiamo c'è circa 1,5 m, 1,8 m, insomma, poca roba, insomma. E quindi dipende dall'area della città, insomma.
Roba incredibile.
Sì, infatti lì faranno passare la tranvia, probabilmente, no? Lì in Piazza San Giovanni, la terza linea.
Perché,
E dice,
scusa, aspetta.
ma noi no, mettiamo i binari, andiamo sotto poco, poca roba, andiamo sotto 1 m, 1,5 m. Infatti, perfetto. Cioè, anche perché dopo 2 m penso non troverete più niente. Però in quei 1,5 m c'è caso di spunto fuori legnoso.
Perché, diciamolo, a Firenze sono stati fatti pochi lavori. Gli ultimi che sono stati fatti sono quelli di Firenze Capitale, dai torinesi, che hanno tritato giù un po' di roba, e adesso c'è i lavori della tranvia. Questo
Esatto,
lavoro, diciamo, un po', di lunghezza biblica, eh?
sì, perché ci lavorano sempre in 5-8 persone. E comunque la linea 3 la faranno passare, se la faranno passare, accanto al battistero, insomma. Perché lì accanto la situazione è abbastanza problematica. A parte troveranno chiaramente morti medievali che c'erano attorno, ma poi insomma troveranno anche diverse altre cose.
Per cui, diciamo, gli scavi saranno lunghi e laboriosi.
No, per cui faranno il primo buco e fermeranno i lavori, penso. Penso, con buona pace di tutte le previsioni di termine lavori, insomma.
Vabbè,
Comunque.
intanto ancora devo consegnare la linea 1 e speriamo che lo
Esatto.
facciano il più presto possibile perché hanno
Non ce ne
un
può
po'
più.
scavato i coglioni.
Esatto.
Quindi, con questo abbiamo fatto una perfetta esegesi, perfetta,
Di tutto.
una buona esegesi del percorso di Guido Cavalcanti.
Sì, diciamo da Orsa Miele fino alla tranvia.
No,
La vogliamo fare così questa volta.
volevo, come si dice, chiederti, no, siccome nella novella poi si parla anche cioè non solo di luoghi, ma anche di modi di muoversi, eccetera.
Ah,
Cioè,
sì.
ci sono questi gruppi di persone, queste brigate, come le chiama Boccaccio, di uomini che non si sa bene cosa facciano, vanno a giro e chiacchierano. Sai, dici qualcosa
Dunque, all'epoca
sull'organizzazione sociale?
avere un cavallo e girare in queste brigate voleva dire essere membri di una famiglia abbastanza importante, quindi erano tutti personaggi giovani benestanti che per divertirsi spesso andavano in giro in città, nelle varie vie della città con i loro cavalli e andavano a tormentare la gente magari meno fortunata di loro, prendendoli in giro oppure facendo degli scherzi pesanti oppure facendogli anche del male. Insomma, non era all'epoca quando si vedevano gruppi di giovani, insomma, di uomini a cavallo scorazzare per la città, era meglio ritirarsi, diciamo,
Ritirarsi.
dentro le proprie case e aspettare il passaggio, perché forse non era meglio così. Poi erano, insomma, Firenze veniva fuori da periodi di guerre civili, tra guelfi bianchi, guelfi neri, cerchi, insomma, c'erano stati diversi problemi e spesso si combatteva per le strade, appunto tra brigate di cavalli si combatteva per le strade. E il comune aveva spesso difficoltà a gestire i membri di queste famiglie importanti, che avevano possedimenti concentrati lungo particolari, insomma, lungo una via o una piazzetta, e quindi si asserragliavano facilmente in questi luoghi e era spesso difficile tirarceli fuori, insomma.
Quindi, insomma, questa gente qui non erano molto. Erano, come si chiama, le baby gang.
Sì, erano delle gang dell'epoca, esatto. Almeno me le descrive, diciamo, il Decamerone in questa occasione. Viene fuori, insomma, queste andavano a giro a divertirsi, a fare scherzi oppure a prendere di mira a determinate persone, insomma.
In realtà in questa novella sembra che questa brigata volesse attrarre Guido Cavalcanti tra i propri membri, ma non gli riesce. Però insomma ci spiega anche cosa facevano, appunto, si armeggiavano, facevano.
Sì, però nel senso non c'era grossa simpatia tra loro, infatti Guido Cavalcanti gli fa questa battuta e poi se la dà a gambe perché sapeva e non. Questi erano un po' tipi, sì, un po' pericolosi, insomma. E loro non riescono neanche a capire questa battuta e rimangono un po' perplessi,
Interdetti.
un po' perplessi, diciamo.
Beh.
Però era così, insomma. Penso si riferisca a questa storia delle brigate.
Sì, no, infatti era per sapere, visto che ne parla un po' così.
Sì.
Ma poi, ecco, per esempio, lui ne parla dicendo che queste brigate erano tipiche di prima che dov'è? Di prima che ci fossero, prima che fosse cresciuta la ricchezza in Firenze e che quindi l'avarizia avesse scacciato tutte queste lodevoli usanze, tra cui c'era questa di fare le brigate. Quindi è antecedente sicuramente alla
Sì,
peste.
infatti perché diciamo quando lui racconta questa storia già l'ambiente lì era cambiato, no? Tipo attorno a San Giovanni, attorno al coso. Probabilmente questa è una storiella ambientata qualche decennio prima, insomma, no? Quando Firenze era un po' diversa dai suoi tempi. Però non so quanto sia vera questa cosa, dice il Boccaccio, comunque Firenze anche qualche decennio prima. Non se la passava male, insomma, per quanto riguarda la ricchezza delle famiglie. Insomma, c'erano tra le famiglie più ricche d'Europa, vivevano a Firenze, insomma. Così che erano, diciamo, a Firenze nella seconda metà del 200 inizia a diventare, anzi diventa una delle città più importanti d'Europa.
Poi lo permane fino a, come si dice, il Rinascimento, e poi adesso ci si bea di queste.
Eh sì, poi diciamo l'epoca d'oro è un po' passata, diciamo. Prima, le prime grandi multinazionali sono state toscane, di Lucchesi, Pisani, Fiorentini. A un certo punto le compagnie mercantili fiorentine, dei Bardi, dei Peruzzi, diventano prevalenti e per un certo periodo sono le multinazionali dell'epoca più potenti a livello europeo, tant'è vero che il Fiorino, appunto, il Firenze, coniato dal 1252, diventa una delle monete principali europee, forse la moneta principale per il commercio.
Il
È stato
dollaro.
uno di un, diciamo, un euro ante litteram,
O il dollaro.
o dollaro, però la dice lunga sul potere commerciale e mercantile della città, insomma.
No, fatti. Non essendo, tra l'altro, potenza marinara, per cui.
Non essendo potenza marinara, sì, ma essendo in realtà un centro mercantile, finanziario e di trasformazione, poi si affermerà anche come centro di trasformazione e produzione di panni di lana, che importava in grandi quantità, importava lana da gran parte del Mediterraneo, ma anche dall'Inghilterra e da varie parti d'Europa.
Ovviamente non dalla Nuova Zelanda.
Non dalla Nuova Zelanda, sì, effettivamente ancora non abbiamo trovato documenti, ci dicono questo. Però, insomma, è così. E questo è quanto, no? Mi sa che ormai
Io
l'abbiamo
penso
eviscerata
che abbiamo sviscerato
questa novella.
questa novella e gran parte della, insomma, grande curiosità sulla città medievale, per cui vi rimanderei, se mi riuscirà mai, di montarlo a una gita che abbiamo fatto ormai, credo nel 2004,
Addirittura, no?
sì, credo nel 2004, sempre guidati da Emiliano, attraverso la Firenze medievale, che ho registrato audio, che se mi riesce di montarla. E potrete anche godervi una visita, se mai andrete a Firenze, con
Ma
il nostro
mi
podcast.
sembra, ho già detto abbastanza bischerate in questo
Ma
intervento.
nel 2004, secondo me, ne avevi dette di più.
Ne avete più,
Cioè,
vabbè.
più bischerata, questa sera eri molto
Più
più
bischerata,
serioso. D'altra
vabbè.
parte, probabilmente nel 2004 ti eri appena laureato.
Sì, è vero.
Quindi, cioè, ora invece sei, stai per dottorarti, quindi diciamo c'è una certa esperienza,
Ormai qualcosa,
acquisita.
cosa so, di un settore qualcosa specifico, ma qualcosa so. Comunque.
Comunque, allora, ringraziamo ancora, io uso il plurale maestatis ovviamente, Emiliano per la sua consulenza e
Grazie a lei, dottor Pasca.
ci sentiamo presto, spero che tu voglia poi raccontarci altre cose, prima o poi, in altre incredibili puntate del nostro fantastico podcast.
Comunque io volevo aggiungere un particolare a questa storia del Porfido, non so se te lo ricordi. Che
Aggiungilo,
c'è un
aggiungilo.
detto a Firenze, per quanto sia un detto che io non l'avevo mai sentito dire, quindi è un detto per modo di dire, che è giustamente un detto ed è sempre per modo di dire, no?
Esatto. Però va
E
anche
questo
detto.
detto è Fiorentini ciechi e Pisani traditori. È un detto,
È un detto.
appunto, praticamente che cosa vuol dire sto detto Fiorentini ciechi e Pisani traditori? Praticamente si riferisce proprio, nasce proprio dallo stesso episodio, appunto, delle colonne di Porfido, queste due colonne di Porfido che sono conservate adesso al lato della Porta del Paradiso nel Battistero del Duomo, sono l'unico regalo che i Pisani abbiano mai fatto ai fiorentini. Queste colonne, come ci ricorda Emiliano, erano un bottino di guerra pisano, e venivano dal Medio Oriente. Secondo i Pisani, o almeno secondo quanto avevano detto, avevano il potere di far apparire riflesso sul marmo il vero volto di coloro che avevano tradito o avevano commesso dei
Debuciato.
reati rimasti impuniti. Quindi le due colonne furono trasportate dai fiorentini da Pisa fino a Firenze, e ovviamente subito la gente di Firenze si rese conto che le colonne non avevano assolutamente questo potere, anche perché oltretutto i Pisani, prima di consegnarle ai fiorentini, le avevano affumicate, rendendo praticamente impossibile qualsiasi riflesso.
Che
Quindi,
imbecille.
cioè, più che essere un regalo, risultò essere una presa in
Fondelli.
giro, e da qui nasce questo detto: Fiorentini ciechi e Pisani traditori. La prima volta ho sentito parlare di questa cosa, infatti, insomma, io questo detto non l'avevo mai sentito dire. È stato quando abbiamo fatto insieme alla Silvia Campioni un giro per Firenze con quella simpatica guida che si chiama Lo Struscio Fiorentino, che racconta tutta una serie di particolari a proposito di Firenze. Ve la consiglio, è veramente carina perché ci sono un sacco di perle, di questi piccoli particolari di Firenze che normalmente non saltano agli occhi.
Non sa nessuno poi tra l'altro.
Esatto. Cioè, qualcuno lo sa, insomma, in realtà, cioè, se poi vai a vedere non sono poi così. C'è, per esempio, la famosa manata di Sterco, non so se te ne ho mai parlato.
Sì, me l'hai parlato, infatti siamo andati a vederla.
Questa sarebbe un'altra cosa da raccontare, insomma, se ci abbiamo tempo poi di fare qualche puntata su questi particolari di Firenze non sarebbe male.
La manata di Sterco.
Sulla manata di Sterco che è fenomenale, insomma,
La puoi
ci
descrivere
sono le
ora, visto che
foto.
ci siamo? La puoi descrivere?
Sì, la manata di Sterco fondamentalmente, come dice la parola stessa, è una
È una
bella manata di
manata.
sterco di cavallo che un giovane fiorentino praticamente tirò verso
L'immagine della
l'immagine
Madonna.
di una Madonna che era in un tabernacolo nei pressi del Duomo. Praticamente lui aveva giocato d'azzardo tutta la sera ed era completamente ubriaco e si aggirava per il centro cercando di tornare a casa e imprecando perché aveva perso tutto al gioco. E appunto, vedendo l'immagine della Madonna, pensò di sfogarsi in questa maniera. Purtroppo però all'epoca non è che ci fosse un grande permissivismo nei confronti di chi offendeva il sentimento religioso. E quindi
Invece ora.
fu tratto in arresto e fu anche condannato a morte, oltretutto. Insomma, una cosa leggera. questo episodio, tra l'altro, è anche raccontato in una tavola dipinta, credo sia una tavola dipinta a olio, ma non ne sono sicuro, che è conservata all'interno di quella chiesa che c'è in Via del Corso a Firenze. Ti ricordi come si chiama la chiesa?
Stavo cercando di guardare sul...
Ed è molto carino perché è una tavola che è praticamente una specie di fumetto, sembra. È tutto il racconto nelle sue varie parti, con lui che vede la Madonna, tira la manata di sterco di cavallo, poi viene tratto in arresto e alla fine viene giustiziato.
Ah, viene anche giustiziato, infatti non mi ricordavo.
Sì, sì.
Al Bargello, allora, lui, sì, viene impiccato
viene
fuori.
Viene al Bargello, esattamente.
Viene appeso fuori dal Bargello di dietro, mi sembra.
Sì, sì, sì.
Chiesa di Santa Margherita dei Cerchi. Margherita dei Cerchi, forse.
È lì dove fanno concerti, dai.
Sì, ma deve essere Chiesa di Santa Margherita dei Cerchi. Almeno Google Maps me lo dice così.
Può essere. Guarda, comunque, cioè, potremmo pubblicare la foto proprio sul sito, anzi. Pubblichiamo la foto della manata di sterco.
Comunque, diciamo, sul nostro sito pubblicheremo tutta una serie di informazioni relative a questa gita che si può fare a Firenze. E anche per questa sera è tutto. Tributiamo la gratitudine al solito alle band che accompagnano le nostre puntate, e in questa puntata abbiamo ascoltato come sottofondo l'anonimo Elysium tratto dalla compilation Non Classical che si può scaricare da Jamendo, e invece nella parte finale vi lasciamo con un pezzo di un nostro amico Alessandro Gherardi che potete scaricare, forse non potete scaricare, ma insomma potete trovare su MySpace, dove potete trovare tutte le informazioni su di lui. È una one man band. Vi lascio con la canzone Buonanotte. Il suo MySpace è www.myspace.com/AleGherardi. Buon ascolto e arrivederci alla prossima puntata.
Arrivederci.
A guardarti nell'oscurità, so che al tuo risveglio non sarai più mia. Non cambiare mai e non chiederti domani cos'è, dormi e lascia stare tutto quel che non sarai senza di me, senza di noi saremo lì quando il sole va a morire, lo sai, devi amare il mare che canterà segreti e senza paura di chi li ascolterà. Buonanotte, la notte più bella che ci aspetterà. Forse già domani darci più, scosto i tuoi capelli, sembra fantasia. Non perderti mai nei paure che avrai, vivi e cerca sempre di restare quel che sei, quando sarai senza di noi saremo lì, quando il vento spazza il cielo e lo sai, su una stella bella che aspetterà la fine dei giorni, e senza paura di chi la guarderà. Buonanotte alla notte più fredda che ci scalderà. Buonanotte alla notte più vera che ci aspetterà. Buonanotte, la notte è finita e domani è già